Vi ringrazio dell'invito, ringrazio l'ordine secolare dei francescani di questa opportunità che è un incontro tra la vostra esperienza, ma penso che tutti voi nelle varie parrocchie, nelle varie diocesi abbiate già cognizione di quello che la Chiesa fa, perché magari ne siete protagonisti, e se non siete protagonisti diretti comunque non avrete in qualche modo incrociato anche solo in termini così, culturali piuttosto che di comunicazione questo tema, perché ormai sembra il tema che sta toccando e preoccupando e in qualche modo intaccando anche tutti gli equilibri che ai vari livelli noi possiamo immaginare, a quelli personali, a quelli di quartiere, a quelli delle comunità locali, ma anche su fino alle istituzioni europee e mondiali, perché è un fenomeno ovviamente che sta da decenni interrogando un po' e in qualche modo sfidando le nostre comunità. Io pensavo di articolare il mio intervento in quattro punti. Il primo, appunto, cogliere i segni dei tempi. Che cosa sono questi segni dei tempi e perché l'immigrazione è un segno dei tempi? Un secondo è entrare un po' in, dando qualche numero rispetto a che cosa sta succedendo, perché abbiamo delle rappresentazioni abbastanza diverse a seconda di chi parla, quindi cerchiamo di andare sui dati e metterci d'accordo su che cosa stiamo parlando. E un terzo, un quarto punto è perché è una sfida e perché è un'opportunità, cioè che cosa appunto ci sta mettendo in discussione e in termini di opportunità che cosa possiamo fare o stiamo facendo, ma con tutte le difficoltà che anche voi potete immaginare. Allora, rispetto alla, poi ho fatto delle slide che non so se si leggono, ma insomma ci aiutano anche a voi a capire, a fissare un po' meglio alcuni punti, però insomma sarò molto discorsivo e cercherò di essere veloce, perché appunto non vorrei portarvi via i tempi di lavoro che vi siete programmati. Diceva che c'erano anche i profeti di sventura. In realtà lui diceva: cerchiamo di vedere i segni positivi di questa epoca, non guardiamo solo il negativo, perché siamo abbastanza portati. Poi la Chiesa, lo sapete, nel concilio è stato il primo concilio che non è uscito con un anatema che condannava qualche posizione avversa alla Chiesa, anzi a un certo punto del concilio si riconosce che anche coloro che sono contro la Chiesa possono dire qualcosa di positivo alla Chiesa, perché in qualche modo smascherano delle criticità, delle infedeltà, e quindi un atteggiamento positivo, e quindi segni dei tempi come segni di tempi nuovi, in una storia che è fatta di un'alleanza tra Dio e gli uomini, quindi che in qualche modo abbiamo garanzia che vada in una certa direzione, di un'affermazione di un regno di Dio che viene, di una gloria di Dio che si manifesta, ma anche qui mettiamoci d'accordo, questo regno non è un regno di qualcuno che schiaccia altri, eccetera, di un Dio che vuole trasformare gli uomini in chissà che cosa. Dio è amore. La gloria c'è quando l'amore si manifesta, perché Dio vuole il bene degli uomini. E anche, appunto, riconoscere i segni dei tempi significa riconoscere i semi di amore che sono in questi tempi, anche se non arrivano direttamente dalla Chiesa, o se non immediatamente noi non siamo i protagonisti. Non so, appunto nel concilio i segni dei tempi erano riconosciuti, non so, nella fine del colonialismo, questa voglia di partecipazione, in questa interdipendenza tra i popoli, che comunque che adesso chiamiamo globalizzazione, erano riconosciuti come dei segni che andavano in quella direzione, l'affermazione di un regno e di una... La Gaudium Spes appunto definiva appunto il dovere della Chiesa quello di scrutare ed interpretare questi segni, però bisogna riconoscerli, non è facile. Appunto c'era chi a quel tempo diceva è tutto un male, tutto quello che arriva dalla modernità non ci riguarda, noi dobbiamo rivendicare l'identità della Chiesa, eccetera. Mentre è dovere permanente, la Gaudium Spes diceva, della Chiesa scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. E continuava: il popolo di Dio, quindi la Chiesa intesa come popolo, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni cui prende parte insieme a tutti gli altri uomini del nostro tempo quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. E questa presenza del disegno di Dio è una proposta ben precisa, che è un qualcosa che riguarda tutti, che non riguarda solo la Chiesa intesa come Eucaristia, liturgia, le cose spirituali che tradizionalmente, ma riguarda anche il sociale, riguarda tutto quello che tocca la vita degli uomini, superando quella separazione tra vita e fede, tra Eucaristia e vita e mondo. La proposta del Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio, ci ricorda Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. La proposta è il regno di Dio. Si tratta di amare Dio che regna nel mondo, nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi. La vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Quindi è un regno che, se si afferma, crea fraternità, giustizia, pace, dignità per tutti. E allora quali sono i segni dei tempi che ci vengono affermati? Perché qua c'è un problema. C'è chi in questa epoca di cambiamento, dove sta cambiando un'epoca, non è una questione di qualche cambiamento qua e là, c'è chi si è spaventato, c'è chi sta dicendo che dobbiamo difenderci e dobbiamo escludere, dobbiamo tirar sui muri. Tutto questo, dobbiamo aiutare solo gli italiani, dobbiamo fare un volontariato, e qualcuno vede in questo qualcosa di positivo, ma solo per gli italiani. No, tutto questo va in una direzione che è il contrario di questo regno. Allora, gli avvenimenti hanno in sé qualcosa di bene e qualcosa di male. Noi non possiamo pensare che siano così chiare, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di discernimento, appunto. E sono segni dei tempi, di un regno che viene, quando li possiamo riconoscere con dei criteri di discernimento. Io non voglio farla facile, ma certamente se sono segni che vanno contro la fraternità, contro la giustizia, contro la pace, contro la dignità di tutti, dobbiamo insospettirci. Perché voi lo sapete, a volte ci sono i falsi profeti. A volte ci sono quelli che ci dicono: no, per essere cristiani oggi bisogna difenderci dall'invasione, bla bla bla. Oppure con un buon senso che appunto va in qualche modo smascherato e invece convertito alla luce del Vangelo, si arriva a dire che sì, però insomma sono troppi, bisogna chiudere, bisogna, no? E si arriva a discriminare, si arriva a... Allora, i segni dei tempi, certamente il tema dell'immigrazione è un segno, e per non dire cose, vado a Benedetto XVI, che nel Giornata Mondiale della Pace del 2006 diceva: tra i segni dei tempi oggi riconoscibili sono sicuramente da annoverare le migrazioni, un fenomeno che ha assunto nel corso del secolo, da poco concluso, una configurazione per così dire strutturale, diventando una caratteristica importante del mercato del lavoro a livello mondiale, come conseguenza tra l'altro della spinta poderosa esercitata dalla globalizzazione. Naturalmente in questo segno dei tempi confluiscono componenti diversi. Esso comprende le migrazioni sia interne che internazionali, quelle forzate, quelle volontarie, quelle legali e quelle regolari, soggette anche alla piaga del traffico degli esseri umani. Non può essere dimenticata la categoria degli studenti esteri, eccetera, eccetera. Allora, non l'ho detto io, l'ha detto il Papa, l'ha detto più di 10 anni fa, ma probabilmente appunto questo segno va appunto scrutato, va capito, va compreso, va interpretato. Dobbiamo fare opere di discernimento, ma non possiamo accontentarci di situazioni e di soluzioni semplicistiche. Allora, io, sapendo che poi c'è la professoressa Mediterraneo, c'è tutto il mondo che si muove, ma questo è un po' nella storia, oggi stiamo arrivando a dei livelli di migranti, di numero di migranti, cioè coloro che partono e superano i propri confini, abbastanza importanti, 253 milioni di persone. Le cause di tutto questo deriva da una questione demografica, certamente ci sono paesi che crescono vertiginosamente, paesi come e zone come l'Europa, gli Stati Uniti, che hanno un calo demografico. Questo ovviamente fa pensare a uno spostamento anche naturale da chi noi italiani, se non avessimo i 5 milioni di abitanti, di stranieri ormai residenti da noi in maniera regolare, saremmo 55 milioni a posto dei 60, che insomma è una linea abbastanza stabile di abitanti di italiani nel nostro territorio. E poi ci sono questioni economiche che stanno spingendo persone ad andare verso invece dove si può star un po' meglio, si può lavorare, si può star sicuri, ci sono anche, e quindi c'è una questione mondiale di differenza di ricchezza, di distribuzione della ricchezza, che ovviamente incide su tutto questo. L'1% dei più ricchi del mondo detengono la metà della torta della ricchezza mondiale, quindi insomma ci sono persone che oggi vivono denutrite o malnutrite, sono circa 800 milioni a fronte dall'altra parte del mondo di 2 miliardi di persone che invece hanno dei problemi di salute perché obesi o perché sovralimentati. Cioè, ci sono delle differenze che naturalmente portano a giustificare in qualche modo, a comprendere perché ci sono questi movimenti. Certamente ci sono le guerre che fanno scappare persone, cioè, ci sono i cambiamenti climatici che tolgono le terre a persone o perché vengono sommerse dagli oceani o perché vengono desertificati, perché manca l'acqua. Ci sono una serie di cause che portano a far prendere la decisione a milioni di persone: qui non posso più stare, non è più dignitoso, vado dove ho la speranza di vivere meglio. Naturalmente questi 253 milioni di migranti nel mondo sono una parte, sono anche esperti dicono la parte che sta un po' meglio, non sono i poveri poveri, quelli che non hanno soldi per partire o non possono, sono, non hanno le condizioni, comunque lasciano la loro terra e magari stanno nel loro paese riempiendo gli slum delle grandi città e così via. Per cui il fenomeno dell'immigrazione interessa molte più di queste persone. E che cosa avviene in Italia? Che cosa è avvenuto in Italia? Questa è un po' la situazione dal 2000. 5.144.000, 440 persone nel 2018, mentre noi pensiamo che siamo invasi e che stia avvenendo un'invasione. In realtà è vero che ci sono state delle rappresentazioni e degli sbarchi che hanno interessato e hanno preoccupato. Qui vi riporto i dati degli sbarchi: nel 2007 erano 20.000, poi c'è stato, forse si vedono meglio qua, la riga gialla rappresentano gli sbarchi per le primavere arabe, poi fino al 2013 è stata gestita quella che è stata definita l'emergenza Nord Africa. Poi, dopo le stragi del 2013, sono partite l'operazione Mare Nostrum e poi l'operazione Triton dell'Europa per garantire il salvataggio delle persone fino, quindi abbiamo avuto dei grandi arrivi dal 2014, 2015, 2016 e nel 2017, soprattutto da agosto in avanti, quando ci sono stati gli accordi con la Libia da parte del governo precedente, quindi con il ministro Minniti, c'è stato il crollo degli arrivi e nel 2018 gli arrivi, come c'è scritto qui, sono 23.000. Naturalmente, parlando di sbarchi, non si può non parlare dei morti che nel Mediterraneo avvengono. Ieri c'è stato l'ultimo naufragio. Qui vi ho riportato i posti di accoglienza che sono stati messi a disposizione da un sistema che essenzialmente si è organizzato con il salvataggio in mare, l'accoglienza, la prima accoglienza, diciamo, con gli hotspot ai confini per un processo di identificazione, poi una distribuzione delle persone in un sistema di accoglienza che dopo gli hotspot e i centri di prima accoglienza sono stati identificati con i centri di accoglienza straordinaria, i cosiddetti CAS e gli SPRAR, il servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Questo fino al decreto Salvini che è arrivato a fine del 2018. Il complessivo dei numeri di questi sistemi così combinati, appunto, ha toccato il massimo nel 2017 con 205.000 posti messi a disposizione, nel 2018 sono già scesi a 135.000. Allora, questo per dire che non siamo invasi. Certamente gli arrivi, soprattutto dal 2014 al 2017, ha messo sotto stress il sistema d'accoglienza, però parliamo appunto di 200.000 posti. Tenere presente che altri paesi europei, no, noi ci lamentavamo e ci lamentiamo ancora che l'Europa non agisce in maniera solidale con noi, ha messo a disposizione dei numeri altrettanto, almeno in proporzione altrettanto importanti, qualcuno anche in più come la Germania. Però per dire che il vero problema è che questo sistema è stato, e qui vi faccio vedere un'altra slide che può essere utile, che si basava su date di sbarchi, è stata fatta la scelta di fare dei centri di accoglienza straordinaria, il CAS, che sono la linea verde, e questo grafico vi fa vedere come sono diventati prevalenti i centri di accoglienza straordinari. I centri di accoglienza straordinaria che dovevano essere provvisori, che erano improvvisati, che erano quindi disorganizzati e che quindi non hanno consentito di fare un'accoglienza pensata bene. E tutto questo ovviamente ha inciso sulla percezione, sul racconto, sulla narrazione, no? Si diceva sono parcheggiati, non possono lavorare, non lavorano, nei paesi, ma perché? Perché questi centri di accoglienza straordinari certamente prevedevano alcuni interventi verso l'integrazione, ma non erano così organizzati. La Caritas, quando rispondeva, cercava di rispondere mettendo a disposizione dei posti anche importanti, anche più di 100 posti, perché c'erano dei centri di questo tipo messi a disposizione dalle diocesi, ma essenzialmente metteva a disposizione, e qui vi faccio vedere i numeri dell'accoglienza in Lombardia, visto che me lo chiedevano. Siamo arrivati a mettere a disposizione 4.500 posti, di cui 3.100 progetti di inserimento, di integrazione, corsi di italiano, accompagnamento, quindi presa in carico, cura dei vulnerabili con interventi psicologici, eccetera. Altri centri d'accoglienza erano gestiti magari da cooperative improvvisate, piuttosto che imprenditori che mettevano a disposizione il proprio capannone, e quindi non erano ovviamente attrezzati per fare tutto questo. Naturalmente tutta questa improvvisazione ha creato una preoccupazione. È stato anche facile accusare questo sistema della mangiatoia, del business sugli immigrati, perché c'erano alcuni che non facevano, non mettevano a disposizione le professionalità, eccetera. La Chiesa invece con questo sistema ha dovuto non solo ha dovuto mettere a disposizione in termini di integrazione delle risorse volontarie, ma anche economiche, con dei professionisti. Solo la Diocesi di Milano, che aveva 5 cooperative, no? La Diocesi di Milano aveva messo a disposizione 1.260 posti nei CAS, ha dovuto investire 200.000 euro all'anno dal 2015 al 2018 per integrare e sostenere soprattutto quello che noi abbiamo chiamato l'ospitalità diffusa, cioè piccoli appartamenti parrocchia per parrocchia, che poteva consentire una maggiore presa in carico, una maggiore promozione delle persone in percorsi virtuosi. Tornando alle migrazioni, quindi in generale, dopo questi pochissimi dati che però possono dare un'idea di che ha fatto fatica a reggere, però voglio dire, io lo dico così, magari la dico male, siamo condannati, siamo in qualche modo costretti ad affrontarlo in maniera intelligente. Non possiamo dire è un tema ingestibile, è un tema difficile da gestire, quindi impossibile da gestire, quindi chiudiamo e non pensiamoci più, anzi smontiamo tutto il sistema d'accoglienza, tutta la... No, in realtà noi con questo tema stiamo facendo i conti da decenni, ci stiamo ancora scontrando adesso, nonostante qualcuno dica lo sto risolvendo, e saremo costretti nel futuro ad affrontarlo. Il tema è come lo vogliamo affrontare, se vogliamo andare avanti in una scaricabarile nei confronti dell'Europa, nei confronti di altri, quindi non prenderci le nostre responsabilità, se vogliamo chiudere le nostre comunità in maniera impermeabile, non so se ci riuscire, anche se volessimo, ce la possiamo fare a fare questa scelta, quindi Non è una questione di buonismo, non è una questione di dire avanti tutti, siamo tutti, sono tutti benvenuti, perché non è mai stata la nostra posizione, però quelli che sono arrivati bisogna offrire una possibilità, bisogna offrire un tratto di strada dignitoso perché possano essere trattati appunto secondo i loro diritti umani piuttosto che anche in termini di diritto della nostra nazione. E quindi dobbiamo in qualche modo renderci conto di quello che sta succedendo per affrontare in maniera intelligente questo fenomeno. Certamente dobbiamo renderci conto che le preoccupazioni sono vere, ci sono comunità impaurite, no? C'è chi pensa che la maggioranza pensa che non è un tema appunto gestibile, che bisogna chiudere, però bisogna andare un po' alla radice di quali sono i motivi di questa paura. I motivi di questa paura forse non sono tanto gli immigrati. Agli immigrati attribuiamo tutta una serie di preoccupazioni e di responsabilità che forse riguardano il nostro modo di vedere noi stessi. C'è certamente un problema identitario, ma non è un problema veniamo islamizzati, arrivano persone totalmente diverse da noi, che non possono integrarsi. Se scaviamo non è quello. In fondo noi non sappiamo più chi siamo, cosa vogliamo essere, che futuro delle nostre comunità vogliamo. Cioè, siamo un po' proiettati a un passato che non c'è più, e queste migrazioni ci costringono a rivedere quello che siamo. Ora, prima mi si chiedeva di fare anche un accenno al sinodo dalle genti che in diocesi Milano noi abbiamo vissuto. È una delle cose che è emerso, ma lo vedete anche dal titolo, Chiesa dalle genti, che non possiamo più essere pensarci come una chiesa che vive di delle tradizioni o si vuole tornare a una visione di chiesa appunto dove era fatta solo da alcune categorie, alcune popolazioni, tutti con la stessa tradizione, con le stesse devozioni, eccetera. Probabilmente dobbiamo renderci conto che anche le nostre chiese milanese piuttosto che sono il frutto di un percorso, di un soffio che deriva da esperienze culturali, devozionali, a volte anche teologiche, che sono, hanno radici in popolazioni che non sono quelle lombarde, perché oggi queste popolazioni sono radicate, sono dentro di noi, anche noi della Caritas domandarci come vivere la carità non solo per le persone che sono arrivate, certamente all'inizio c'è un problema di emergenza, bisogna aiutare, ma con le persone che sono arrivate, quindi domandarci come mai a distanza di 20-30 anni non ci sono ancora tra gli operatori dei centri d'ascolto delle persone che hanno vissuto quelle esperienze di difficoltà e che adesso, avendole superato, possono dare una mano agli altri, ai nuovi arrivati, eccetera. Quindi dove sono i migranti nelle nostre comunità, tra i catechisti, tra gli operatori della carità, tra i liturgisti, tra i lettori, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso fatta semplice, ma un problema di impostazione. Allora, domandarci su che cosa ci sta sfidando, e bisogna capire bene le ragioni, no, di questa paura, partendo da chi siamo e da chi vogliamo essere. L'altra ragione è: molti sono impauriti perché hanno paura che ci portano via il lavoro, ci portano via la ricchezza, insomma noi non possiamo condividere il poco che abbiamo conquistato con tutte queste persone che arrivano, con tutto il mondo che ha questi bisogni, eccetera. E quindi c'è un problema, c'è una paura di impoverimento. La crisi economica ha colpito le nostre terre, molte persone l'hanno subita, in un processo di impoverimento che probabilmente non è ancora finito, e questa dimensione va considerata. Non possiamo permetterci una permanente lotta tra i poveri. Perché guardate, i più razzisti che io ho incontrato sono alcuni che abbiamo aiutato 10-20 anni fa, no? Che adesso dicono no, ma guarda che tu hai la stessa situazione, no, ma adesso non è possibile, non possiamo, eccetera, anzi questi, e c'è un problema, ad esempio, col ceto medio impoverito. Adesso questo è un grafico di crescita, no? Nell'orizzontale ci sono la popolazione suddivisa per decili di ricchezza, mentre nelle ordinate, quindi nel verticale, ci sono l'arricchimento che queste persone hanno avuto dal 2008 al 2018, e si vede come c'è un ceto medio mondiale, soprattutto rappresentato dall'India, dalla Cina, che hanno avuto una grande crescita, mentre il nostro ceto medio, che è quello che vedete in basso a destra, non riesce a crescere, anzi in alcuni casi si sono impoveriti, mentre c'è una grossa crescita dei più ricchi, no? Che sono quelli verso il centro. Questo fa capire come noi abbiamo una grossa preoccupazione, soprattutto coloro che la nostra classe media, insomma i gilet gialli sono un esempio di questa ribellione nei confronti dei più ricchi, no? Lo slogan che dice: voi siete preoccupati per la fine del mondo, noi della fine del mese. La fine del mondo, perché voi sapete, tutto è partito da questa tassa ecologica che viene messa sui carburanti, eccetera, messa da chi giustamente è preoccupato dei cambiamenti climatici e vuole fare qualcosa. Ma naturalmente questo i ricchi se lo possono permettere, i poveri o comunque il ceto medio che deve. Per dire come questa situazione di incertezza, di sfiducia anche nell'economia e soprattutto nelle istituzioni, c'è una grossa sfiducia negli stati che non riescono più a regolare questi processi, eccetera. Allora, se il tema dell'immigrazione sfida queste categorie, quello della identità, chi vogliamo essere, che futuro vogliamo costruire, che convivenza vogliamo costruire, l'aspetto economico e l'aspetto delle istituzioni, è chiaro che ci dicono che dobbiamo lavorare molto su questo. Non tanto dire sbagli perché sei razzista, certo dovremmo dire che ci sono dei confini oltre i quali non si è più cristiani, non si è più cittadini, non si è più, perché non si è più umani, e questo, ma su questo è abbastanza semplice poi creare degli irrigidimenti, eccetera, oltre che semplice creare delle identificazioni che però non aiutano più di tanto. Dobbiamo capire esattamente quali sono le cause. E quindi questo dice come c'è una percezione diversa dalla realtà, no? Adesso qui non sono in Europa, e questo ci fa dire di come dobbiamo lavorare molto sulle pregiudizi, sugli stereotipi che ci sono, no? Che sono troppo diversi. In realtà il 52% di quelli che sono arrivati e che comunque vivono come residenti stranieri in Italia, la maggioranza sono europei. I musulmani non sono la maggioranza sono cristiani, perché arrivano molti dall'est, soprattutto donne. Ci costano un sacco di soldi in realtà già adesso gli occupati stranieri, che sono il 10% della forza lavoro, versano 8 miliardi, l'assistenza costa 3 miliardi, cioè, ci sono una serie di dati che smascherano un po' quella rappresentazione che viene fatta e naturalmente è un lavoro da fare. Però appunto dobbiamo andare un po' in positivo, ma complesso, non possiamo accontentarci di risposte semplici che identificano un nemico a cui dare tutte le responsabilità. Le responsabilità sono anche nostre e soprattutto in questo, sul tema dell'identità piuttosto che dell'economia. Non possiamo certamente accettare soluzioni che dicono prima gli italiani e tutti gli altri sono i nostri servi, perché poi ne abbiamo bisogno, e allora cosa vuol dire prima gli italiani? Quindi uscire da questa identificazione e distinzione. E quello che possiamo fare è che questo tema ho cercato di promuovere. È un problema ovviamente di non semplice, non sono parole magiche che una volta dette poi vengono realizzate, bisogna entrare nel, come dicevo, in questo fenomeno in termini di complessità, sull'accogliere la scelta della Chiesa è stata quella di mettersi a disposizione di un sistema pubblico che comunque abbiamo visto ha fatto delle scelte e adesso sta facendo delle scelte che non ci vedono sempre concordi. Noi abbiamo fatto una scelta certo di collaborazione, ma di garantire un'accoglienza organizzata, decentrata, diffusa, che sottolineasse soprattutto il nostro ruolo di accompagnamento nell'integrazione di queste persone, nella valorizzazione dei loro percorsi, quindi andando oltre l'emergenza, cercando di far vedere che la Chiesa si occupava e si occupa di questi temi non solo in termini emergenziali, ma cercando di invitare le comunità ad alzare lo sguardo e guardare le cause di queste migrazioni, sapendo che appunto sono cause che riguardano anche i modelli di sviluppo piuttosto che gli stili di vita che noi abbiamo, i modelli commerciali, i rapporti commerciali che vanno da quelli macro, quindi l'Europa nei confronti dei paesi di via di sviluppo, ma anche micro, come io voto col portafoglio, come io valorizzo alcune esperienze, quindi tutto il tema della cooperazione, della pace. Ma alzare lo sguardo vuol dire appunto anche che modello di società, di convivenza noi vogliamo. Questo si è concretizzato in questi numeri di accoglienza. Nella diocesi di Milano l'ospitalità diffusa si è concretizzata in 100 parrocchie che hanno messo a disposizione degli appartamenti per 571 persone, e poi c'erano le altre 139 strutture messe a disposizione da cooperative e da privati, per un totale di 2.200. Un vezzo che ormai le leggi sull'immigrazione o i provvedimenti sull'immigrazione hanno preso negli ultimi tempi, che è quello di inserire il tema dell'immigrazione nel tema della sicurezza, cosa che noi ci vede ovviamente, pensiamo che sia improprio, perché il tema dell'immigrazione, avete visto, è complesso e non può essere appiattito su, inserito in un decreto che tratta di tutto il tema della sicurezza, perché ci sono anche provvedimenti sulle forze di polizia piuttosto che sulla elemosina molesta, piuttosto che come dotare le telecamere i territori, cioè ci sono tutta una serie di cose. I primi 15 articoli rivedono un po' tutto il tema delle migrazioni, le leggi, anche la Bossi Fini, eccetera, naturalmente introducendo degli elementi per noi problematici. C'è la possibilità della revoca della cittadinanza solo per gli immigrati, creando due cittadinanze, nega il diritto del rilascio della residenza anagrafica per i richiedenti asilo, creando tutta una serie di problemi non tanto di accesso ai diritti, ma di oggettivo riconoscimento e agibilità dei diritti sociali. Per esempio, un datore di lavoro difficilmente assumerebbe una persona che non ha una carta d'identità, piuttosto che alcune questioni che stanno emergendo anche in termini di costituzionalità. Ma per quello che ci riguarda, smonta il sistema dell'accoglienza, identifica lo SPRAR che trasforma come certo il sistema ordinario per aiutare i rifugiati, ma lo riserva solo ai rifugiati riconosciuti e ai minori stranieri non accompagnati, esclude tutti i richiedenti asilo che tornano e restano nei CAS, nel sistema straordinario, diciamo così, quello un po' più precario, eccetera. Abolisce la protezione umanitaria, la possibilità che le commissioni prefettizie avevano in alternativa al riconoscimento dello status di rifugiato, cioè quella persona oggettivamente aveva i requisiti per accedere all'asilo in termini personali, perché rischia, dopo aver raccontato la sua storia, di se tornasse nel suo paese di essere perseguitato, eccetera, quindi ha bisogno di protezione internazionale. Chi non rientrava in questo perché non aveva caratteristiche personali, ma ad esempio di gruppo, cioè apparteneva a una categoria che nel suo paese poteva essere perseguitato, prima gli veniva riconosciuto un permesso umanitario. I motivi dei permessi umanitari era abbastanza ampio, era la discrezionalità della commissione prefettizia riconoscere. Ora viene abolito questo, quindi viene abolita una forte e una potente possibilità da parte dello Stato italiano di riconoscere questo status di protezione internazionale, non con il riconoscimento del rifugiato, ma con la protezione umanitaria. Oggi viene sostituito da alcuni casi speciali molto precisi, identificati dalla legge, quindi non c'è più la discrezionalità o la possibilità di ricomprendere alcune casi che possono presentarsi. I casi speciali sono sfruttamento, tratta, vittime di violenza domestica, e poi cure mediche, calamità e valori, e particolari valori sociali. E sono questi e non possono essere altri. E poi niente, c'è un'accelerazione dei tempi di procedura delle espulsioni, soprattutto ai confini, e quindi se c'è una caratteristica del rifugiato è che possa attraversare un confine, arrivare in un paese terzo e fare domanda di asilo, e questa possa essere valutata secondo tutti i crismi, tutte le norme rispetto. Qui si istituiscono dei centri di crisi dove vengono identificati, dove in maniera, pensiamo, sommaria, poi verranno rimandati indietro perché non arrivano da paesi identificati come a rischio, piuttosto che la domanda è fatta male, non c'è un'assistenza, eccetera. E quindi è una grossa preoccupazione. Poi ci sono il prolungamento della permanenza nei centri di permanenza per il rimpatrio da 90 a 180 giorni. Voi sapete come la pensiamo su questo, che non siamo. Ci hanno chiesto di gestirli, ma noi ci rifiutiamo perché dentro lì c'è un po' un buco nero dei diritti, e questo viene aumentato fino a 180 giorni. Il nuovo sistema di accoglienza quindi passa dallo SPRAR in termini strutturali di protezione internazionale minori non accompagnati, rimangono il CAS, dove vengono inseriti tutti coloro che sono i richiedenti asilo. C'è un abbattimento economico, si passa dai 35 euro che comprendevano anche gli interventi di integrazione, eccetera. Oggi viene chiesto un'assistenza essenziale, quindi un posto letto, pasto caldo e qualche informazione e nulla più. Naturalmente questo comporta un abbattimento economico, si passa appunto dai 35 euro ai 21 euro per i posti degli appartamenti, sale per le strutture collettive, che è una contraddizione perché gli appartamenti sono più costosi, però fino a 50 euro a 26 euro e poi si cala man mano che i posti aumentano. Questo ovviamente comporterà, oltre che una snaturare l'intervento in questi centri dove appunto non è più previsto quello che noi era il motivo per cui facevamo questo, che era gli interventi di integrazione, e quindi non serviranno più gli psicologi, non serviranno più gli educatori, i mediatori culturali eccetera, e quindi ci sarà oggettivamente un esubero di personale e una promozione di centri grossi e quindi una mortificazione dei centri dell'ospitalità diffusa. Davanti a questa situazione, ovviamente noi delle Caritas stiamo valutando che posizione prendere, certamente diffusa piuttosto che una contrarietà a considerare il tema della migrazione solo come un problema di ordine pubblico, ma di fronte alle richieste che già stanno avvenendo in base a questo decreto di allontanamento di coloro che erano titolari di permessi umanitari, che adesso devono essere, ovviamente perdono posto, una richiesta di allontanamento di coloro che perdono i diritti a rimanere in Italia, quindi anche gli irregolari, noi ci stiamo domandando che cosa fare, e una delle risposte è che non vogliamo mandarli in strada, anche perché mandandoli in strada poi tornano alle mense, ai centri di ascolto, e quindi in qualche modo. E allora per problemi umanitari, per motivi umanitari, noi riserveremo, adesso ci stiamo studiando per capire come fare, anche perché la cosa è progressiva, non è che tutti contemporaneamente verranno mandati in strada o verranno espulsi dal sistema di accoglienza pubblico, però stiamo ragionando su quali posti riservare. Probabilmente quelli nelle parrocchie saranno scelti per tenere in casa, sotto un tetto, coloro che vengono espulsi dal sistema di accoglienza. Sulla partecipazione a questi bandi, anche qui stiamo ragionando in base a questi criteri, certamente non ridare tutti i posti che avevamo già istituito, ma tenerne alcuni per questi allontanamenti, e quelli che mettiamo integrarli con degli interventi di integrazione che prima erano garantiti, che adesso non sono più garantiti, e a nostre spese cercheremo di garantire. Naturalmente tutto questo ha bisogno di leggere bene i bandi che verranno pubblicati. La cosa come sfida si presenterà nei prossimi mesi, perché a seconda delle prefetture i bandi scadono il 31 gennaio piuttosto che aprile, piuttosto che giugno, e quindi questo è un tema che noi dobbiamo in qualche modo affrontare. Ma non siamo solo schiacciati sull'emergenza o su questi sulla gestione del sistema di accoglienza, stiamo anche impegnati a... poi la Caritas italiana, insieme alla Caritas internazionale, sta portando avanti questa idea dell'introduzione di visti umanitari facilmente ottenibili, accessibili presso qualsiasi ambasciata UE, appunto per poi consentire di fare un viaggio sicuro, non l'avventura di attraversare il deserto, di affidarsi ai passatori, l'esenzione dell'obbligo del visto se giustificato da motivi umanitari, accordi di ricollocamento dai campi profughi tra paesi europei, facilitare il ricongiungimento familiare dei rifugiati e degli immigrati, quindi favorire l'integrazione dei paesi d'accoglienza, riaprire e semplificare le quote e flussi per lavoro. Questo c'entra con la Bossi-Fini. Questo per dire che sono proposte che a livello nazionale e internazionale comunque si sta cercando di realizzare. Naturalmente c'è tutto il lavoro a livello internazionale per cambiare e incidere sulle cause dell'immigrazione, no? Promuovere l'agricoltura familiare, promuovere il ruolo dei beni alimentari come agrocarburanti, il riconoscimento del diritto al cibo e alla sicurezza alimentare, e poi incidere anche sui modelli di sviluppo che noi abbiamo, perché lo sviluppo non è che noi abbiamo davanti come promuovere, dobbiamo domandarci quale convivenza futura noi vogliamo. Vogliamo delle comunità accoglienti, delle comunità che includono o delle comunità che escludono? Vogliamo l'integrazione o la disintegrazione o la separazione? Sono modelli, sono cose su cui dobbiamo lavorare, interrogarci e darci delle risposte. Introdurre fiducia, speranza nella possibilità che ci sia, che questo incontro sia un vero incontro, un vero cambiamento reciproco e non uno scontro, un conflitto perenne. È un processo di cambiamento, non significa portare le persone che incontriamo a essere come noi, ma uno di noi, sentirli protagonisti e soggetti protagonisti di questo cambiamento, esattamente come lo dobbiamo essere noi, perché dobbiamo cambiare tutti, dobbiamo crescere tutti. Questo processo è un processo lento, che è complesso, come abbiamo detto, ma solo riconoscendo questa come una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, possiamo in qualche modo vincerla insieme. Grazie dell'attenzione.
E, appunto, ci ha dato fin troppi stimoli, per cui avremo da riflettere per tantissimo tempo.